Valigia blu, in cammino per capire il mondo.
Lotta alla crisi climatica. Tra l'attivismo dei giovani, il negazionismo politico-mediatico e gli indifferenti. Conversazione con Antonio Scalari a cura di Arianna Ciccone.
Un disastro annunciato, ma abbiamo ignorato i segnali. Il meteorologo Luca Mercalli, sull'alluvione che ha travolto l'Emilia-Romagna facendo 14 vittime e lasciando migliaia di persone senza casa, non usa giri di parole. Il surriscaldamento globale va fermato, siamo tutti colpevoli, nessuno vuole fare sacrifici tranne i ragazzi che si battono per il clima. 500 mm di pioggia in pochi giorni, tanta quanta ne cade in un anno ad Aosta. I fiumi non possono assorbire una tale quantità d'acqua, i suoli imbevuti franano, l'intero sistema va in crisi. Nel suo rapporto annuale sulle temperature medie globali, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha detto che c'è buona probabilità che nei prossimi 5 anni la Terra sperimenterà nuovi record di temperatura e il riscaldamento globale supererà gli 1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. Una soglia oltre la quale potrebbero esserci ripercussioni di vasta portata, potenzialmente irreversibili, per la salute, la sicurezza alimentare, la gestione dell'acqua e l'ambiente, come mostrato in diversi rapporti dell'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite. Si tratterebbe di una marcata accelerazione dell'impatto umano sul sistema climatico globale, che farebbe precipitare il mondo in un territorio inesplorato, ha avvertito l'Agenzia delle Nazioni Unite. Ricordiamo che con l'accordo sul clima di Parigi nel 2015, gli stati si sono impegnati a cercare di contenere le temperature globali non oltre gli 1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. Nel suo ultimo rapporto, l'IPCC ha ribadito che le attività umane, principalmente attraverso le emissioni di gas serra causate dai combustibili fossili, hanno inequivocabilmente causato la situazione critica che stiamo vivendo oggi. Più del 99% degli studi pubblicati sulla letteratura scientifica riconosce che il cambiamento climatico esiste ed è causato dalle attività umane. Eppure in Italia assistiamo a un dibattito surreale. Nei talk show e su alcuni giornali si continua a mettere in scena un dibattito che non c'è, con i media nel ruolo di megafono di tesi senza fondamento. È una rappresentazione che alimenta presso l'opinione pubblica l'idea che sia in corso una reale discussione scientifica tra pari. È falso. Attualmente non è in corso nessuna discussione degna di questo nome all'interno della comunità scientifica sulle cause del cambiamento climatico. Ha scritto Antonio Scalari, esperto di giornalismo scientifico e comunicazione della scienza, collaboratore storico di Valigia Blu. Le alluvioni in Emilia-Romagna non hanno fermato la disinformazione e la cattiva informazione, come non le avevano fermate la siccità durata più di un anno, le ondate di calore, il crollo dei ghiacciai alpini. Anzi, hanno dato loro un nuovo impulso. In televisione sono comparse le facce di personaggi già noti per essere impegnati da anni nel diffondere pseudoscienza, travestiti e presentati come esperti dai media che offrono loro un palcoscenico. La realtà fisica della Terra, il ciclo del carbonio, i meccanismi climatici ed ecosistemici procedono indifferenti a tutto questo. Il problema, al punto in cui siamo, è tutto nostro, umano, culturale, politico. Al punto in cui siamo, il negazionismo climatico non è più solo una forma grave di disinformazione, una manifestazione di malevola ignoranza, una copertura per interessi di alcuni settori. Al punto in cui siamo, il negazionismo climatico è, a tutti gli effetti, un'ideologia criminale. Fin qui Antonio Scalari. Intanto si continuano ad attaccare gli attivisti climatici che con le loro proteste, del tutto pacifiche e non violente, denunciano l'inazione dei governi nella lotta alla crisi climatica. Lotta alla crisi climatica tra l'attivismo dei giovani, il negazionismo politico-mediatico e gli indifferenti. Ne parliamo proprio con il nostro Antonio Scalari. Allora Antonio, partiamo dal disastro di questi giorni in Emilia-Romagna. Il Guardian, occupandosi della vicenda, ha scritto, ha commentato: i disastri in Italia suggeriscono che la crisi climatica è alle porte dell'Europa. Cosa c'entra, se c'entra, la crisi climatica in quello che è avvenuto in questi giorni?
Sì, non possiamo ancora stabilire un link di causa ed effetto, cioè quello che gli scienziati chiamano attribuzione di questo singolo evento estremo, perché oggi la scienza è sempre più capace di trovare lo zampino del riscaldamento globale in molti degli eventi estremi. Cioè esiste tutto un campo di studi che si chiama appunto studi di attribuzione, che riescono a stimare quanto il riscaldamento globale antropico possa rendere più frequenti e o più intensi alcuni eventi estremi. Quindi questo al momento non lo possiamo dire, però possiamo fare un contesto, cioè possiamo contestualizzare questo singolo evento estremo nel contesto di un cambiamento climatico che è già in atto in Italia, perché l'Italia si trova dentro nel mezzo di quello che viene chiamato un hotspot, un punto caldo, che è il mare Mediterraneo, quindi l'Italia, la nostra penisola, come aumento delle temperature è già più avanti di quella che è la media globale, quindi questo è il contesto. Il contesto è quello di un evento estremo, l'hanno anche spiegato i meteorologi, i climatologi in questi giorni, un evento estremo meteorologico di precipitazioni che hanno coinvolto la parte orientale dell'Emilia Romagna, quindi appunto l'area della Romagna e diversi comuni, che ha scaricato nell'arco di 2 settimane in qualcosa come 200, 300, 400, 500 millimetri di pioggia in certe aree. Quindi stiamo parlando della quantità di pioggia che normalmente ci si può attendere in 6 mesi. Questo è avvenuto, come sappiamo, dopo un periodo di siccità molto prolungata che ha colpito tutto il nord Italia, il bacino idrografico del Po in particolare. Quindi c'era una situazione di terreni molto poco adatti a ricevere una quantità così grande di acqua. E quindi quando c'è stata questa, diciamo, prima fase, questa prima puntata di precipitazioni estreme e violente ai primi giorni di maggio, i terreni erano totalmente ancora sofferenti per questa condizione di siccità, di grave deficit idrico. E quindi questo ha influito sulla capacità del terreno di trattenere, di contenere questo enorme quantitativo di acqua. Negli ultimi giorni c'è stata appunto questa replica, questo ciclone che si è fermato per via anche della conformazione geografica, orografica della regione che predispone in qualche modo a fare da collettore di piogge molto estreme, una combinazione di venti da est, una situazione meteorologica di bassa pressione che di nuovo, in modo ancora più violento, se possibile, dei primi giorni di maggio, ha scaricato questa enorme quantità di pioggia. In terreni che invece questa volta non erano più evidentemente secchi, ma erano anzi già bagnati, colpiti dalle piogge precedenti. L'effetto è stato che più di 20 fiumi sono straripati, hanno esondato, e quindi c'è stato questo coinvolgimento di tutta quest'area. Diversi comuni, fino alcuni comuni della provincia di Bologna e fino alla provincia di Cesena. Quindi questo è il contesto, cioè se ci sarà uno studio di attribuzione potremmo anche arricchire questo contesto con delle informazioni più precise, no? Magari potremmo dire questo evento estremo è stato reso più probabile o intenso dal riscaldamento globale. Ma di fatto, come spiegano anche i climatologi, noi oggi stiamo già osservando nel Mediterraneo delle dinamiche, dei cambiamenti in quella che è la circolazione, la normale circolazione atmosferica nel Mediterraneo, che possono essere spiegati anche col cambiamento del clima. E poi c'è il contesto di un territorio che è totalmente impreparato a questi eventi, perché il cambiamento climatico è anche, tra le tante cose, è un acceleratore del rischio. Cioè se un territorio è molto vulnerabile o esposto per motivi legati al dissesto, alla mancanza di manutenzione, il consumo di suolo, viviamo in un paese che è stato straconsumato in tutti i modi possibili, nei fondovalle, nelle aree anche a ridosso dei fiumi, eccetera. In un territorio così, un evento come questo intensifica gli impatti. Quindi questa è la cornice, questo è il contesto. L'Italia si trova al centro di questa crisi, perché l'Italia si trova in un punto in cui appunto la crisi climatica è già presente.
Quindi noi dovremmo come società, quindi parliamo di media, parliamo di discussione pubblica, parliamo di politici, discutere di come affrontare questo nuovo contesto e come anche in qualche modo adattarci a questo nuovo contesto. Quindi contrastare da un lato il surriscaldamento climatico e dall'altro però adattare, no, le nostre infrastrutture, il modo in cui vengono concepite i servizi, le città, eccetera. E invece sono giorni che assistiamo a un vero e proprio delirio contro gli ambientalisti, addirittura contro gli animalisti, sarebbero loro la colpa, secondo alcuni giornali, secondo alcuni media, e purtroppo la discussione pubblica non è che va in una direzione, diciamo così, di qualità dell'informazione per permettere a noi cittadini di avere gli strumenti per capire cosa sta succedendo e cosa anche dovremmo chiedere alla politica. Questa della, diciamo, dell'informazione è una tua antica battaglia, l'hai fatta su Valigia Blu, continui a farla anche sui social, anche in questi giorni, un dibattito, ripeto, surreale, in cui discutiamo se la crisi climatica c'entra, non c'entra, se è di origine antropica o meno, e non discutiamo invece di come affrontare la crisi climatica, che è di origine sicuramente antropica, soprattutto negli ultimi decenni, e come adattarci a questa nuova realtà.
Sì, è così. Noi su Valigia Blu ne abbiamo parlato tanto, abbiamo parlato anche di tante cose di cui l'informazione italiana non si è mai occupata, affrontando casi di disinformazione anche sui media mainstream o sui media, diciamo, rispettabili, su grandi giornali, non necessariamente sempre sui giornali più legati al negazionismo climatico più ideologico, no? Affatto. Cioè, noi in Italia abbiamo avuto grandi firme del giornalismo che hanno scritto in passato articoli sul cambiamento climatico, che erano una sintesi di argomentazioni negazioniste. Magari erano giornalisti che sposavano ed esaltavano la scienza su altri temi, ma guarda caso, quando si arrivava al cambiamento climatico, in quel caso passavano in qualche modo dalla parte dei Novax, se cioè si può dire, insomma, dalla parte degli antiscientifici. Sì. Però mentre i Novax, l'ho detto varie volte, cioè mentre l'antivaccinismo è la forma di antiscienza più facile da condannare, perché si associa a idee, ad atteggiamenti che sono platealmente spesso assurdi, o si accompagna magari a tesi complottiste che tutti tendiamo a deridere, no? Anche il terrapiattismo, c'è cioè questa cosa per cui c'è cioè questo continuo abbassamento del livello dell'asticella sotto da quale o di sopra della quale ci si può considerare in qualche modo parte della società rispettabile e razionale. E in questa asticella il cambiamento climatico non c'è, per cui vediamo anche in giornalisti rispettabili che quando si arriva a parlare di clima e ambiente sembra che parlino esattamente come i famosi complottisti, come i famosi scemi del villaggio, no? Cioè quelli che tutti facciamo molta, tutti ci divertiamo a deridere questi fenomeni, ma quando si arriva al cambiamento climatico, lì invece le cose si fanno più serie. E quindi ci sono ancora oggi, sì, queste continue prese di posizione che sono assolutamente ancora oggi collocabili nel perimetro del negazionismo, perché molti hanno detto che sì, forse il negazionismo più plateale, più hard, diciamo, quello che addirittura mette in discussione l'esistenza stessa del riscaldamento globale o le cause antropiche, fosse un problema del passato, perché in qualche modo ormai era una battaglia persa. Questo in parte è vero, però poi di fatto ci si scontra anche in questi giorni invece con esempi di posizioni che sono assolutamente negazioniste, perché quando un talk show, ed è successo, continua a invitare persone che sposano totalmente posizioni negazioniste, cioè quando il dibattito è addirittura ancora sulle cause, cioè questo significa che siamo ancora a un livello di dibattito talmente arretrato da non consentire nessun tipo di discussione razionale, perché non è possibile discutere di cambiamento climatico quando le premesse della discussione non comprendono neanche un accordo sulle cause del problema.
Tra l'altro diciamo che su questo c'è un consenso scientifico al 99,99%, quindi non può essere messo in discussione.
Sì.
E non si possono creare situazioni di false balance, di falso bilanciamento, come se avessero la stessa dignità, diciamo così, scientifica, opinioni diverse. Non si tratta di opinioni diverse, dovremmo partire da una base di fatti, come tu hai ricordato, che è quello appunto che la causa antropica è acquisita sulla crisi climatica, e da qui procedere poi nella discussione su come affrontarla, ma non sulle cause. Su questo, ecco, io ti invito a spiegarci, proprio dal punto di vista della comunicazione della scienza, come si è arrivati a capire che la crisi climatica ha cause antropiche e che cosa significa consenso scientifico. Quando noi diciamo c'è un consenso scientifico ampissimo che non lascia margini a dubbi tali da poter mettere sullo stesso piano, no, il negazionista e lo scienziato che invece ci spiega la crisi climatica di cause antropiche. Ecco, come procede la scienza? A che punto siamo? Che cosa ci dice? Quali sono le fonti di riferimento? E come si è arrivati a questo consenso scientifico?
Sì, su questo bisogna essere chiari, cioè bisogna dare delle risposte definitive, perché come dicevo siamo a un livello di dissociazione dalla realtà che non è più assolutamente tollerabile. La scienza alla base del cambiamento climatico è una delle scienze più solide che siano mai state sviluppate nella storia della scienza moderna dal 500-600 oggi. C'è una quantità enorme di evidenze in diversi campi di ricerca, e la storia della scienza del clima e poi del cambiamento climatico potremmo farla iniziare dall'Ottocento, cioè da quando Tyndall, Fourier, Arrhenius hanno cominciato a ipotizzare prima l'esistenza di qualcosa che dovesse in qualche modo tenere la Terra al caldo, cioè appunto l'effetto serra. Poi si è capito che questo effetto serra era collegato alla presenza di CO2, cioè quindi la CO2 era a tutti gli effetti un gas serra. Poi Arrhenius, e parliamo della fine dell'Ottocento ancora, ha iniziato a fare le prime stime di quella che poteva essere l'influenza della concentrazione di CO2 sulle temperature della Terra. Poi c'è stata una fase, diciamo, in qualche modo un po' di passaggio da quella che, diciamo, era questa, potremmo dire, la protoscienza del clima, di questa scienza ai primordi, a quella che è la scienza più recente, contemporanea, che inizia tra gli anni 50 e 60 con le prime misurazioni della CO2 atmosferica, quindi con Keeling, per esempio, la famosa curva di Keeling, che è quella che ancora oggi ci permette di monitorare l'aumento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera, che ahimè ha superato ormai 424 parti per milione proprio recentemente. E poi si è arrivati allo sviluppo dei modelli climatici, cioè a questa nuova scienza che è capace di applicare una matematica avanzata, dei modelli di calcolo per capire come il clima può evolvere. Poi tutto il campo della paleoclimatologia, cioè lo studio dei climi del passato, fino, ecco, in questa cavalcata molto rapida, fino al periodo che va dagli anni 70-80, quando, diciamo, le evidenze cominciano ad essere chiare e gli scienziati cominciano a prendere anche delle posizioni pubbliche, e il cambiamento climatico diventa ad un certo punto un tema politico, perché negli anni 80, quando per esempio James Hansen fa quella importante testimonianza, famoso climatologo, al Congresso degli Stati Uniti, in cui fornisce alla politica americana, ai politici americani le prove che dimostrano che il riscaldamento globale è in atto, da quel momento il cambiamento climatico diventa un tema politico, cioè diventa un tema su cui chi si sentiva e si sente minacciato dalle conseguenze che ha inevitabilmente l'accettare questa realtà, no? Quindi le conseguenze politiche, le conseguenze, diciamo, appunto, un conflitto di interessi in questo senso. Ecco, a quel punto il cambiamento climatico esce dal perimetro stretto della scienza, continua a rimanerci perché i climatologi, i glaciologi, i geologi, gli ecologi, tutti gli scienziati di tutte le discipline, sono tantissime, che a vario titolo si occupano di diversi aspetti del tema, ecco, continuano a fare il loro lavoro anche oggi. Però diciamo che negli anni Ottanta è come se il cambiamento climatico, il tema entrasse anche in un binario parallelo a quello della scienza, che è quello della politica. Perché ci si accorge che se dobbiamo prendere sul serio questa realtà, dobbiamo aggredire le cause. E le cause si chiamano combustibili fossili, cioè si chiamano attività umane, emissioni antropiche, in particolare quelle causate dai combustibili fossili. E noi oggi abbiamo delle evidenze scientifiche che correlano direttamente le attuali emissioni di CO2 a quelle prodotte dai combustibili fossili. Cioè in questo momento, cioè sulla Terra non c'è nulla di diverso dai combustibili fossili che possa essere correlato temporalmente o causalmente all'aumento della temperatura, all'aumento dei gas serra CO2 e all'aumento della temperatura. Non c'è nulla. Quindi siamo a un livello di evidenza fattuale pari al fatto che la Terra gira intorno al Sole, non viceversa, alla teoria dell'evoluzione, alla tettonica plaque della geologia, a una serie di conoscenze scientifiche che sono acquisite. Poi la scienza evolve, migliora, non sappiamo ancora tutto, ma il fatto che non sappiamo ancora tutto non significa che non sappiamo abbastanza per trarre delle conseguenze. E siccome mi chiedevi appunto del tema della comunicazione della scienza, un enorme problema della comunicazione della scienza e oggi far capire alle persone la differenza tra ciò che sappiamo con certezza e ciò che ancora non sappiamo con uguale certezza. Allora, noi dobbiamo distinguere i fatti dagli aspetti che invece mantengono ancora un elemento di incertezza. Per esempio, non sappiamo esattamente quale potrebbe essere l'aumento della temperatura. Come finirà la storia della crisi climatica? Ci fermeremo al grado e mezzo o andremo a 1,7 o a 1,9, a 2 o a 2,5? In buona parte questo dipende da quello che facciamo oggi, e oggi siamo totalmente fuori dall'obiettivo del grado e mezzo di Parigi. In parte dipende anche da una serie di complessità del sistema climatico, da come il sistema risponde all'aumento dei gas serra, per cui non possiamo saperlo con certezza, ma il fatto che non lo sappiamo con certezza è qualcosa che dovrebbe allarmarci, che dovrebbe spingerci ad agire ancora di più, non a prendersela comodo e dire, beh, allora siccome non lo sappiamo, allora la scienza è ignorante. Quindi c'è questa tendenza, molto malevole, interessata ovviamente anche, a confondere incertezza e ignoranza. Infatti una delle cose che il negazionismo organizzato ha fatto di più è proprio quella di alimentare l'incertezza. Abbiamo il caso più eclatante, che è quello della Exxon. La Exxon, l'azienda petrolifera, era un'azienda che era all'avanguardia della scienza del clima tra fine anni 70 e 80, cioè avevano una divisione di ricerca interna che faceva ricerca anche avanzata e, come hanno dimostrato anche studi recenti, avevano prodotto dei modelli climatici, quello di cui parlavo prima, che visti oggi sono accuratissimi, cioè ci avevano preso i petrolieri. Ci avevano preso i petrolieri nell'immaginare quello che era l'effetto delle attività di cui loro si occupavano.
Stiamo parlando di più di 40 anni fa.
Tra la fine del 70 e la fine, sì, proprio dal 77 all'82, più o meno quelli sono gli anni, in cui proprio a livello documentale l'inchiesta di Inside Climate News, ma anche studi scientifici di Naomi Oreskes e altri storici della scienza hanno dimostrato, hanno portato le prove come in un tribunale, le prove documentali che accusano la Exxon di essere stata a conoscenza della crisi climatica, quando ancora non se ne parlava come oggi. Poi la Exxon ha preso queste belle ricerche, le ha messe in un cassetto e ha avviato una campagna di disinformazione in cui proprio loro compravano le pagine dei giornali americani per fare delle paginate di comunicazione, diciamo, che puntava molto all'incertezza, no?
A creare una confusione nella...
Sì, ad alimentare quel senso, ma non sappiamo ancora bene. Quindi c'è proprio una totale disparità tra quello che facevano all'interno e quello che facevano all'esterno. Lo sappiamo perché sai che ci sono state recentemente anche delle audizioni nelle commissioni americane al congresso che hanno appunto sollevato di nuovo.
Tu tra l'altro fai riferimento spesso a un libro che è I mercanti di dubbio, che proprio certifica questo tipo di comportamento criminale da parte di chi appunto ha disorientato, confuso.
Io consiglio a tutti di leggerlo, cioè è stato anche pubblicato recentemente in edizione italiana. Chi erano i mercanti di dubbio, o i mercanti del dubbio? Erano addirittura anche scienziati, stimati scienziati americani, soprattutto fisici, soprattutto venivano dal mondo della difesa, della guerra fredda, quindi avevano anche, come dire, una qualche motivazione ideologica, erano spesso legati al mondo conservatore americano, e loro proprio si tratta di una pattuglia di scienziati importanti, ma quasi mai però direttamente coinvolti nelle ricerche in campo climatologico, salvo rare eccezioni, quindi non erano persone veramente competenti, come non lo sono oggi, da pseudo esperti, eccetera, e hanno fatto in modi molto complicati, hanno cercato di deviare la politica americana non soltanto sul cambiamento climatico, anche sui danni del fumo di sigaretta, di tabacco, sulle piogge acide, il buco dell'ozono, cioè hanno fatto veramente delle campagne dannosissime, perché si parla di temi di interesse pubblico, salute pubblica. I mercanti di dubbi ce li abbiamo anche in Italia, però diciamo che se ne è parlato meno, ecco, diciamo, se ne è parlato, noi ne abbiamo cercato di parlarne, non solo noi ovviamente, perché diciamo che i tentativi nel nostro paese sono stati, come dire, meno alla luce del sole, o comunque meno eclatanti anche da un punto di vista politico, però il fenomeno è identico.
Oggi assistiamo a reazioni rancorose, ostili nei confronti dei giovani attivisti per le loro azioni, che, come dicevo anche nell'introduzione, sono del tutto pacifiche, non violente, e sono azioni che cercano di fare pressione sulla politica. Io ricordo che tu hai scritto per Valigia Blu un articolo quando proprio all'inizio il movimento guidato da Greta Thunberg, un movimento globale, internazionale di giovani attivisti, noi abbiamo assistito in Italia a queste reazioni ostili, aggressive, quasi anche di odio verso questo movimento. E ricordo appunto che tu facevi questa riflessione su un paese asfittico e rancoroso che si occupa appunto, che ha questo tipo di reazione così violenta anche nei confronti dei giovani attivisti ed è indifferente nei confronti invece di quello che dovrebbe essere il tema prioritario per la nostra umanità, non solo per il nostro paese, che è appunto la sopravvivenza dell'umanità in un contesto di surriscaldamento globale. Tu che ne pensi di questo? Anche in queste ore assistiamo a questi interventi di giornalisti e politici che invitano gli attivisti per il clima a quasi dover riscattare le loro azioni di protesta ad andare a spalare, ad aiutare in Emilia Romagna, sono veramente dichiarazioni senza senso, senza logica. Su questo tu cosa pensi? Anche sul movimento di protesta, sulle azioni di protesta?
Allora, si possono fare diverse considerazioni. Su un piano di comunicazione, cioè su un piano di utilizzo delle argomentazioni, cioè attacco all'ambientalismo, questo fa parte a pieno titolo della retorica negazionista, e non perché si debba essere d'accordo con tutto quello che dicono i gruppi, cioè questo o quel gruppo di attivisti, perché il mondo dell'ambientalismo è molto diverso al suo interno, non la pensano tutti allo stesso modo, non tutti sono d'accordo sul fatto che bisogna fare delle azioni eclatanti, lanciare la vernice lavabile, bloccare il traffico, ma non è questo il punto. E non è neanche il punto non è nemmeno l'insieme delle posizioni che si sono fatte strada nell'ambientalismo in questi ultimi decenni, cioè il dibattito sul nucleare. Quindi il punto non è essere d'accordo con tutto quello che hanno affermato gli ambientalisti negli ultimi 50 anni, o ambientalisti o chi si ritiene parte di quel mondo, o chi è iscritto a questa o quell'associazione. Se la interpretiamo in questo modo siamo fuori strada, cioè il punto è capire la funzione che hanno questi attacchi e da chi provengono. Dato che provengono dallo stesso mondo, dalle stesse personalità che abbracciano spesso il negazionismo climatico o che sono culturalmente molto inclini al negazionismo, partiti, personalità del mondo giornalistico, testate giornalistiche. Se andiamo a vedere chi li attacca, spesso sono gli stessi che poi magari si trovano li possiamo associare a prese di posizione negazioniste o comunque nello stesso giornale negazionista. Quindi il punto è questo, cioè sono attacchi che devono essere valutati alla luce di chi li porta avanti, di chi li scatena. Perché è ovvio che, e questo si riallaccia a quello che dicevo prima, l'ambientalismo è, gli attivisti sono un bersaglio facile. Perché tutte le volte che si parla di un tema ambientale, no, questo, o per esempio il clima, sembra che se lo siano inventati gli ambientalisti. Cioè questo ha degli effetti paradossali. Io, per esempio, anche un articolo che abbiamo scritto su Valigia Blu, cioè quando Paolo Mieli ha scritto quell'articolo nel 2016 che noi abbiamo smontato, in cui parlava del cambiamento climatico, penso che fosse la prima e l'ultima volta e unica volta che abbia scritto qualche cosa su questo tema nella sua carriera di giornalista, era in occasione di una COP. Di una conferenza sul clima e aveva fatto questo articolo in cui abbracciava sostanzialmente tutte le posizioni, tutte le varie o molte delle più classiche argomentazioni negazioniste, citava qualche pseudoesperto a supporto di queste ipotesi e nel campo dei sostenitori della teoria del riscaldamento globale. Teoria intesa non in parola, non in senso proprio scientifico, ma come dire, insomma, supposizione. Metteva celebrità del cinema, personaggi famosi, cioè gli scienziati non c'erano. C'erano da una parte attivisti o celebrities e dall'altra pseudoesperti. Quindi il mondo della scienza non c'era. Questo è quello che avviene ancora oggi. Cioè gli ambientalisti vengono trattati come quelli che si sono inventati quasi il riscaldamento globale. Questo è dovuto appunto alla diversità di trattamento che c'è. Sui temi scientifici, cioè mentre sui vaccini, allora i vaccini lo dice la scienza, quindi, cioè, dobbiamo fare i vaccini perché lo dice la scienza ed è vero, ma la stessa cosa non si dice sul cambiamento climatico, perché ovviamente sul cambiamento climatico fa comodo, cioè c'è un interesse ideologico a dipingerlo come un tema che sembra così, no? Una roba che si sono inventati quelli di ultima generazione o chi per loro, ovviamente, e questo fa parte dell'armamentario retorico, della confusione negazionista. Quindi, da questo punto di vista, gli ambientalisti vengono trattati come quelli che sono inventati la crisi del clima e addirittura come se fossero quelli, no, vi siete opposti agli impianti. Tra l'altro questo discorso sul NIMBY, no? Il NIMBY, il Not in My Backyard, cioè non voglio gli impianti vicino a casa mia, stranamente si applica, o alcuni politici lo applicano, quando si parla di rigassificatori, di cose, di impianti sulle rinnovabili, c'è una specie di strana dimenticanza, no? Quando si tratta di promuovere le rinnovabili, parchi eolici, solare, lì il NIMBY non, stranamente non viene messo sotto accusa. In questo caso gli ambientalisti sono quelli che vengono accusati di non aver voluto fare la manutenzione dei fiumi, che è una cosa folle. Cioè, voglio dire, questo paese ha un ritardo secolare nella gestione del territorio, l'abbiamo massacrato in tutti i modi possibili e immaginabili. Adesso pare che sia colpa di Greta Thunberg se in Italia non si fa gli interventi o se siamo in ritardo col PNRR, è colpa di ultima generazione. Questo è molto bizzarro, ma naturalmente fa parte di una campagna di disinformazione. Oltretutto, devo registrare che nello specifico, quando si tratta di alluvioni, allora c'è chi tira in ballo, si deve fare la pulizia degli alvei. Allora, leggo spesso questa argomentazione da parte di chi magari non ha neanche la conoscenza della situazione del territorio. Immancabilmente, ad ogni alluvione negli ultimi tempi, viene tirata in ballo la pulizia degli alvei e vengono accusati gli ambientalisti di non averla fatta. Ora, non è vero ovviamente che la mancata pulizia degli alvei sia sempre comunque causa di problemi di gestione delle precipitazioni. In Emilia-Romagna non è che gli alvei dei fiumi o gli argini o le sponde o la gestione fosse sempre così indietro o così ritardataria. Non è vero, semmai c'è un problema di gestione appunto dei fiumi nel complesso, ma questa cosa, no, di accusare gli ambientalisti di non aver voluto pulire gli alvei ovviamente viene citata come causa del problema o causa del disastro, quando evidentemente, appunto, come segnalano i meteorologi, se in 2 settimane cade l'equivalente di pioggia di 6 mesi, questo possiamo e dobbiamo fare la manutenzione dei fiumi, del territorio e delle aree collinari, quelle più fragili, e dobbiamo farla, e dobbiamo farla bene, e dobbiamo farla presto, ma questo non eliminerà il problema climatologico. Quindi questo anche per aggiungere qualche elemento all'inquadramento che abbiamo fatto all'inizio. E naturalmente poi sì, appunto, gli attivisti vengono accusati delle peggiori nefandezze. I giornalisti avrebbero il dovere, diciamo, deontologico, di trattare l'attivismo come trattano qualsiasi altro argomento, cioè con accuratezza, con precisione, con correttezza, considerando anche gli attivisti come dei newsmaker, cioè dei fornitori di notizie, no? Eventualmente anche facendogli delle domande, insomma, comunque incalzandoli, ma è chiaro che non possiamo mettere questi qua sul banco degli imputati, insomma. Ripeto, fa parte pieno titolo di una retorica negazionista, perché chi la scatena, anche in queste ore, non vediamo, no? Andate a pulire il fango in Romagna, insomma, voglio dire. Magari, anzi, ho letto che quelli di ultima generazione sono già lì con alcuni gruppi.
Tra l'altro sono già
penso
lì,
che sia
esatto,
vero.
Loro sono...
Sì, sì, appunto, sì, sì, sono penso lì. Che sia vero, però voglio dire, io mi permetto di dire, non lo so, andiamoci tutti in Romagna a spalare il fango, però io credo che dovrebbe andarci a maggior ragione chi pensa che la crisi climatica sia una bufala, insomma, perché forse è quello che... ha più da farsi perdonare qualcosa,
perdonare,
in questo senso, invece che altri che per il solo fatto di avere 20 anni non penso che possano avere tutte queste responsabilità politiche o morali, diciamo, insomma.
Tra l'altro spesso vedo che i più accaniti contro i giovani attivisti sono proprio quelli che o sono rimasti zitti o indifferenti in tutti questi anni. Collegandoci proprio a questo, la questione poi, vedo tra gli argomenti, però poi dopo hanno i cellulari, però hanno la macchina, poi inquina, cioè argomentazioni veramente pazzesche, cioè non, senza senso. E qui mi voglio riagganciare anche a quello che... tanti divulgatori e scienziati ricordano, che non è più una questione individuale, di comportamenti individuali, ma è una questione sistemica e su larga scala. Da questo punto di vista, quali sono le indicazioni principali? Cioè, cosa dovremmo fare a livello globale, considerando poi che stiamo parlando di dare la linea a paesi come la Cina, gli Stati Uniti, l'India... quindi non si può andare da soli, chiaramente, cioè è chiaro che ogni paese ha le sue responsabilità, ma dobbiamo agire globalmente. Quindi quali sono le indicazioni principali? Oggi cosa dobbiamo fare per contenere questo famoso grado e mezzo?
Come società dobbiamo accelerare la transizione energetica ed ecologica. Questo significa farlo in tutti i paesi che sono i maggiori responsabili delle emissioni, quindi Stati Uniti, Europa nel complesso, Cina, mettiamoci anche l'Australia, il Giappone, la Russia, eccetera. Vuol dire mettere in campo quelle politiche, cioè azioni collettive, perché gli obiettivi più importanti che dobbiamo raggiungere non si possono raggiungere con azioni individuali. Le azioni individuali sono importanti, ma devono avvenire in una cornice politica. Per esempio, ricordo che l'Italia non ha ancora una legge sul clima, unico tra i maggiori paesi europei. Non si possono più tenere gli obiettivi soltanto in documenti ministeriali, devono stare dentro alle leggi. E quindi dobbiamo accelerare con le rinnovabili, con tutto quello che può consentirci di sbarazzarci dei combustibili fossili, mettiamoci dentro tutte le alternative, adesso si discute anche molto il nucleare, mettiamo anche il nucleare, tutto. Tutto quello che può essere una realistica alternativa, realistica anche dal punto di vista economico, ovviamente, perché quando si parla di transizione in campo energetico è ovvio che in questo settore l'unica voce non è ovviamente quella della comunità dei climatologi e la comunità scientifica. Ovviamente ci sono anche delle considerazioni di fattibilità economica, tecnica, eccetera. Poi ricordo anche le importantissime azioni che riguardano la gestione degli ecosistemi. L'IPCC le ha elencate nell'ultimo rapporto, tutto quello che può consentirci di arrivare a dimezzare le emissioni, o anche più che dimezzare nei paesi più sviluppati, da qui al 2030. Perché la partita si gioca al 2030, si gioca in questo decennio.
Fare tutto quello che è possibile per buttare fuori i combustibili fossili dalla.
Al 2050 ci dobbiamo arrivare a emissioni zero, ma questo vuol dire che dobbiamo farlo adesso. La curva delle emissioni deve piegare presto, come la curva dei contagi nella pandemia. La curva delle emissioni deve piegare e arrivare il prima possibile a zero, perché il riscaldamento globale va stabilizzato. La concentrazione della CO2 va stabilizzata a un valore il più possibile basso.
Antonio, diciamo che gli strumenti ci sono, gli investimenti devono essere fatti, è inutile dire costa, certo, costa di più, però la conseguenza del cambiamento.
Costa di più tardarla, la transizione, che non farla nei tempi necessari, perché la transizione è anche un grande cambiamento sociale ed economico che è inevitabile, non l'hanno deciso gli ambientalisti. Sono molto impegnate anche grandi aziende automobilistiche, e quindi vuol dire rimanere indietro in una transizione che si farà, ci piaccia o meno, deve essere fatta. Rapidamente, l'ultima battaglia sul cambiamento climatico è su quanto veloci saremo a fare la transizione energetica ed anche ecologica, cioè gestire la natura, gli ecosistemi, perché anche le soluzioni cosiddette basate sulla natura sono un capitolo importante delle azioni che servono per ridurre le emissioni.
Allora, questo capitolo è fondamentale e dedicheremo a questo argomento un podcast a parte. Grazie Antonio per averci guidato in questa conversazione molto difficile, molto complessa e quindi alla prossima.
Grazie a voi, a presto, ciao.
Valigia blu, in cammino per capire il mondo.